Potrebbe essere una canzone dedicata a una situazione, quella in cui riesci finalmente a staccarti da una situazione difficile, no? Quindi sei la più bella del mondo. Diamo il buongiorno, il bentornato a un viso, una voce già conosciuta e molto gradita su Radio 3, la dottoressa Valentina Bianchi Galdi. Bentornata.
Grazie.
Ovviamente io sbaglio il microfono, no?
Radioascoltatori, grazie per l'invito.
Grazie a lei, è un piacere averla qua. Tra l'altro l'avviso che anche oggi ci sono persone che l'aspettavano, ci hanno scritto, Una signora che fuma dice: ma che bello, io questa mattina mi sono proprio alzata con l'idea di voler tentare di smettere. Quindi magari con i giusti spunti di riflessione riusciamo a indirizzarla. Ecco perché non la sento bene, perché quello è troppo lontano, sarebbe quell'altro microfono. Ecco, per questo.
Così.
Voilà, perfetta, bene. Bentornata. Allora, dicevamo nell'ora precedente, ho parlicchiato di questo tema, insomma, amico, amica, varie separazioni, c'è chi diventa amico dell'ex marito, dell'ex moglie dopo essersi separato, e lei ha detto che quando ci si separa, o comunque una delusione d'amore, può essere un momento di debolezza in cui si cade proprio nel vizio del fumo.
Sì. Beh, come tutte le situazioni che ci mettono in crisi, per cui siamo esseri umani e quindi dobbiamo affrontare delle situazioni spesso spiacevoli, e in queste situazioni è difficile avere anche la consapevolezza di quanta forza interiore potremmo avere. E quindi ci si abbandona un pochettino anche all'autocommiserazione o magari insomma alla sfiducia in se stessi, e invece in questi momenti, ovviamente dopo aver trascorso questo periodo di lutto che comunque c'è anche in una separazione, ovviamente, certo, eccetera, beh, insomma, ci siamo, noi abbiamo noi stessi, per cui dobbiamo anche saper fare in modo di valorizzare la nostra persona, perché in quel momento abbiamo noi, no? Siamo noi con noi stessi, con il nostro corpo che ci è stato dato,
certo,
bello brutto che sia, ce lo teniamo fino a quando passeremo oltre. E quindi, insomma, perché non fare un cambiamento di stile di vita? Perché non volerci un po' più bene? No? E quindi potrebbe essere l'occasione, per esempio, di pensare a come stare meglio, cambiare qualcosa, magari fare un po' di movimento, magari un nuovo regime alimentare, magari diminuire di appunto il consumo di sigarette o di svapo o di quello che si sta usando, e perché no, trovare un nuovo spunto e un nuovo obiettivo per la nostra vita futura.
Ha detto, secondo me, una frase chiave, due parole: volersi bene. Sì. Come si fa ad imparare a volersi bene?
Difficilissimo, è difficilissimo. Noi cerchiamo, io penso che vogliamo, tendiamo soprattutto, non dico noi mamme, io sono mamma, eccetera, ma anche i papà, insomma, in generale, comunque di accudire gli altri più che noi stessi. Noi ci diamo molto per scontati, secondo
sì,
me.
È vero.
E poi ci accorgiamo che forse avremmo dovuto fare qualcosa quando stiamo male.
Sì.
O quando magari, ecco, ci troviamo in situazioni in cui, però se ci avessi pensato prima, è difficile. Però appunto ci possono essere degli aiuti, dei professionisti, ecco, su questo volevo un pochettino anche magari tranquillizzare i radioascoltatori che appunto sono all'ascolto, che anche il tabaccologo, comunque chi aiuta a smettere di fumare, non è un cerbero. Ecco, è una persona che vi tende la mano e cerca con voi di accompagnarvi in un percorso. Tutto qua.
Sì, e credo che la vostra forza sia proprio quella di non mettere in risalto le debolezze della persona, ma trovare assieme dei punti di forza da sviluppare.
Esattamente, questo è proprio anche il principio del colloquio motivazionale che si fa con il paziente. Il medico diventa un alleato, non è la classica situazione medico-paziente dove il medico appunto dice: no, tu devi fare questo, questo e quest'altro, mi raccomando, prendere.
Certo, no.
Si aiuta il paziente a scovare in se stesso le motivazioni di cambiamento.
Bello.
E quando il paziente si rende conto, perché bisogna comunque scavare un pochettino in se stessi, fare un po' la famosa lista dei pro e contro.
Certo.
Vedere che cosa si vuole raggiungere, no? Gli obiettivi che si hanno, e poi si aiuta il paziente a raggiungere questi obiettivi, ma con il ritmo del paziente, che poi il paziente è poi anche una brutta parola nel caso della tabaccologia.
Compagno.
È un compagno di percorso,
voilà,
fondamentalmente.
Esatto, un compagno di viaggio, sì, sperando che il viaggio sia breve, no, con,
certo,
voi, perché uno riesce a...
Il viaggio è relativamente breve,
sì,
non diamo illusioni che in 2 settimane si riesca a smettere. Però ecco, è un viaggio di alcuni mesi che si,
certo,
può fare assieme
con un buon obiettivo.
Con molta tranquillità e con molta empatia, si spera, da parte di chi aiuta queste persone appunto ad approcciarsi al cambiamento.
Sa, dottoressa, penso che spesso le persone, molte persone hanno paura di essere giudicate e se dovessero ricadere nell'errore hanno paura del, certo, giudizio.
Certo, ma... è proprio il nuovo concetto di tabaccologia, anche il fatto di non essere giudicante, cioè l'incontro con una persona che vuole fare questo tipo di percorso deve essere innanzitutto molto onesto, uh-huh, da entrambe le parti. E io non dico che appunto il professionista deve essere una specie di sacerdote a cui confessare tutti, per carità, però l'onestà di dire non, quante sigarette fuma? 10, 12, quando invece sono 19, 20,
certo,
no? Perché non si riesce più neanche a regolare la terapia dopo tutto qua.
Certo.
Però ecco, l'onestà da entrambe le parti, il non giudizio, perché come si diceva anche l'altra volta, è una malattia cronica che si acquisisce durante l'adolescenza la maggior parte delle volte, per cui uno poi ci si trova dentro.
Sì.
E quindi quando si incomincia a fare questo percorso bisogna poi trovare appunto la motivazione giusta per andare avanti, per avere sempre un obiettivo, uno scopo, no? Il giudizio non esiste, nel senso che si è visto proprio anche in letteratura che addirittura si può ricadere fino a 30 volte fino prima di smettere,
certo,
di fumare. Per cui il fatto di scivolare su una sigaretta oppure... ci sta.
Capita.
Ci sta. Si parla, si riprende da dove si era iniziato e si va avanti. Come andare in bicicletta.
Voilà, si cade,
come,
ci si rialza.
Come andare in bicicletta, esattamente.
Bellissimo, tutto questo qua. Esempio ci è piaciuto. Facciamo una breve pausa musicale e poi torniamo in compagnia della dottoressa Valentina Bianchi Galdi per parlare, come avrete capito, di come smettere di fumare in maniera serena. Dottoressa, qualcuno scrive, ma qualora avessi l'ispirazione, dove posso trovare qualcuno che mi aiuti, insomma, in questo viaggio?
Semplice.
Allora, per tutta la Svizzera basta andare sul sito www.stop-smoking.ch e trovate tutti i professionisti che in Svizzera si occupano di tabaccologia. Se voi mettete ovviamente un codice di avviamento postale ticinese, trovate quelli del Ticino. In più, al centro dello sport di Ars Medica, appunto, abbiamo appena aperto il centro di prevenzione e trattamento del tabagismo, per cui vi aspettiamo.
Ecco, quindi si trova a mano, nel
a
senso
mano,
anche facilmente,
esatto,
raggiungibile. Vi confonderete tra gli sportivi, eh?
Ma è proprio stato aperto lì appositamente, anche perché ci sono molti sportivi che magari non fumano le sigarette canoniche, classiche, mm-hmm, eccetera, però fanno uso di sigaretta elettronica e di snus, come di cui parlavamo anche
quel
volta
tabacco
scorsa.
Da, giusto,
sì,
è vero.
Che si pone appunto fra la gengiva e la guancia e ha un rilascio di nicotina molto importante.
Mm-hmm.
Per cui anche per sollecitare questi giovani o meno giovani sportivi a poter magari, ecco, intraprendere un percorso di disassuefazione dalla nicotina, fondamentalmente.
Ma soprattutto perché... capire cosa stanno facendo al loro corpo, in primis, che
sì,
spesso non ci si pensa, no?
No, anche perché poi oltretutto è una categoria di persone molto attenta alla salute.
Eh sì.
È molto attenta all'alimentazione, eccetera, poi magari appunto c'è questa cosa che...
che va un po'
Fa perdere performance, oltretutto.
Sì, è vero. È importante.
È importante per loro.
Allora, messaggi WhatsApp che mi sono dimenticata di dirlo, ma potete ovviamente inviarli, ma lo state già facendo. Qualcuno dice, dottoressa, cosa ne pensa di questo? Ci manda la foto della copertina di un libro che abbiamo citato il mese scorso. È facile smettere di fumare se sai come farlo, di Allen Carr. Cosa ne dice?
È un libro storico ormai. E funziona come compendio a un percorso che si sta intraprendendo, anche solo per curiosità di leggerlo. È un libro scritto in maniera molto semplice, mm-hmm, piacevolissimo da leggere. Se lo trovate, sicuramente c'è, perché l'ho trovato anch'io, c'è proprio quello illustrato, quasi a fumetto. tutti, è molto più immediato e arriva proprio dritto all'obiettivo. Sì, sì, lo consiglio. Certo.
Buono sapersi. Manu ha scritto un messaggio molto significativo e dice: fumavo da moltissimi anni, il giorno del mio compleanno, 60° compleanno, 8 ottobre 2021, ho deciso di smettere di fumare, ho deciso di smettere di intossicare il corpo. Sono esattamente 23 giorni senza una sigaretta e mi è scattato qualcosa nel cervello, perché alla fine è una questione mentale. Anche se è davvero dura, molto dura, io vado avanti, niente e nessuno riuscirà a fermarmi, e grazie per i vostri consigli.
Ma siamo noi che la ringraziamo per questa testimonianza, perché innanzitutto tanti auguri,
certo,
anche se in ritardo.
Brava.
Ma viva il compleanno appunto della signora Manu. E, è difficile, difficile, mi complimento moltissimo, perché evidentemente appunto sta facendo tutto da sola. Ed è la cosa più difficile in assoluto. Questo è il cosiddetto smettere di fumare cold turkey, come lo chiamano appunto negli States, nel paese anglosassoni, e ci vuole una forza di volontà infinita. È per quello che appunto chi vuole, perché comunque c'è una sofferenza interna delle crisi di astinenza da nicotina, che possono dare irrequietezza, possono dare comunque delle crisi anche quasi di panico a volte, no? Perché proprio c'è il manco di nicotina. Si può fare lo stesso percorso appunto con l'aiuto di un professionista, soffrendo un po' meno.
Certo.
Però dipende molto dalla personalità del paziente.
Mi sembra molto
caso.
Determinata Manu, eh?
Molto determinata. E ci sono appunto queste persone che io ammiro moltissimo, che riescono a farcela da soli proprio per una grande forza di volontà, di determinazione. E anche a queste persone consiglio, per esempio, sempre sul sito che citavo prima,
sì,
www.stop-smoking.ch, c'è una sezione dove ci sono anche dei piccoli escamotage che possono essere utili nei momenti di crisi,
sì,
che cosa fare proprio quando mi viene il craving, no? Quindi quella brama di fumare a cui si cerca di resistere. E ecco, vi butto lì una piccola cosa che potrebbe essere utile. Quando vi viene questa voglia, siccome questo craving nel giro di 3-5 minuti poi passa,
comunque,
voi vi sedete tranquilli, prendete la vostra sigaretta, ve la preparate lì vicino e poi aspettate, prendete un timer e puntate 3 minuti.
Sì.
Nel frattempo vi bevete un bel bicchiere d'acqua, se avete una caramella senza zucchero la mangiate, insomma, vi distraete un attimino. Se quando suona il timer avete ancora voglia di fumare la sigaretta, e vabbè, ve la fumate. Se no, avete passato il periodo critico.
Wow.
Per cui vi alzate e andate a fare
Fantastico.
Qualcos'altro, insomma. Ecco,
sì.
Questa è una delle poche che ce ne sono.
Ci sono tanti test.
Ce ne sono diverse, questa è una cosa.
Bello, molto interessante.
Utile.
Allora, ci fermiamo un attimino perché c'è la pubblicità, poi torniamo perché stanno arrivando tanti messaggi.
Stai ascoltando Radio. Radio 3.
Quante testimonianze che stanno arrivando, dottoressa, sono belle, sono veramente utili sicuramente anche ad altri. C'è chi ha smesso di fumare dopo una forte influenza, un forte raffreddore, ha detto basta.
Sì.
Può essere un aiuto anche quello.
Può
insomma.
Essere un aiuto. Non tutto il male viene per nuocere, come si dice, no? Però ecco, quando si è in queste situazioni, un'influenza, non so, qualcosa che ci costringe soprattutto a stare a letto.
Sì.
Quindi già il fatto di fumare a letto è una cosa che non è naturale, no?
Sì.
E purtroppo ci sono comunque delle persone che hanno una dipendenza tale dal fumo per cui fumano anche a
sì,
letto, anche quando sono malate, eccetera. Però questo può essere, per esempio, un'occasione da prendere per smettere di fumare, soprattutto se uno ha un'influenza o un raffreddore dove non sente gli odori, non sente i sapori.
Certo.
Covid a prescindere, perché anche quando abbiamo il naso chiuso succede. Lì perché no? Provare, magari, no? Poi magari se uno ha una adesso stiamo ipotizzando,
certo,
una gastroenterite, già una nausea,
certo,
o magari la sigaretta aumenta questa sensazione. Per ricollegarci invece proprio alla serietà di questo argomento, si è visto che proprio nel momento in cui i pazienti invece vengono ricoverati in modo acuto in un ospedale, questo è proprio il teachable moment per loro, nel senso che lo spavento e la paura di essere ricoverati, soprattutto a causa di malattie cardiovascolari,
certo,
può essere il trigger, cioè lo spunto, l'inizio per proprio fare un cambio di stile di vita. Quando ci si vede proprio messi male e a rischio di vita, il nostro cervello
scatta
verso lo, proprio la sopravvivenza.
Sarebbe bello riuscire a farlo scattare un po' prima di arrivare.
Farlo scattare un po' prima, ma non è sempre...
non
se
è
noi
facile.
Stiamo bene,
certo,
e siamo in salute, non ci vengono in mente queste cose,
sì,
purtroppo, no?
Purtroppo
per quello
no,
che ne stiamo parlando anche a radio.
Certo. Tra l'altro prima il messaggio della signora Manu che ha smesso di fumare per il suo 60° compleanno mi ha colpito la frase in cui dice «Ho deciso di smettere di intossicare il mio corpo», ma direi anche chi è attorno.
Assolutamente. Il fumo passivo, ne avevamo parlato anche la scorsa,
sì,
volta, è un problema molto importante, anche perché appunto si distribuisce attorno a noi nel senso di fumatori, eccetera, così io non fumo, ma appunto intorno al fumatore stesso questo fumo denso di sostanze chimiche. E queste sostanze chimiche ovviamente vengono inalate da chi sta intorno a noi. Non c'è qui da noi una legge, per esempio, che prevede un distanziamento, per esempio, soprattutto dai luoghi di entrata negli edifici pubblici.
Sì.
No? Io mi ricordo quando sono stata in Canada, e il Canada per queste cose è fantastico a livello di prevenzione, eccetera, una persona non può fumare a meno di 9 metri dall'entrata,
certo,
in un edificio chiuso, no? Evitando quindi che ci sia anche l'entrata di un fumo passivo all'interno dell'edificio. Quindi sta un po' al buon senso delle persone. Ovvio che chi non fuma si può spostare e chi fuma altrettanto. La cosa di cui parlavamo anche la volta scorsa e non sempre ci si pensa è proprio il fumo invece di terza mano, cioè tutti quei particolati che appunto fumando in modo attivo oppure comunque anche il fumo passivo che può essere,
certo,
può essere generato, continua a reagire con l'atmosfera, mm-hmm, per circa 2 o 3 ore, per cui questi particolati poi si appoggiano sui vestiti, sui mobili, eccetera, dove siamo in quel momento, e quindi è veramente dannoso per chi poi vive con noi, insomma. Ecco, ma penso anche soprattutto ai bambini, genitori bravissimi che escono in terrazza a fumare,
sì,
per non inquinare, poi tornano dentro, hanno i vestiti impregnati e una carezza al gatto, il bambino in braccio e il gatto e il bambino sono sistemati.
Anche loro sono,
anche loro,
tra
con queste sostanze.
Sì, in sostanze molto molto brutte.
Molto nocive.
Qualcuno dice, io ho iniziato a fumare a 14 anni, a 24 anni mi sono innamorato, insomma, e grazie a questo amore poi ho smesso di fumare.
Bellissimo.
Sì, quindi l'amore anche può aiutare a smettere
l'amore
di fumare.
L'amore può aiutare, l'amore fa, muove il mondo. Certo, anche questo è un obiettivo, no? E si vuole bene una persona a tal punto che si è disposti a rinunciare a un qualcosa che in quel momento per noi è indispensabile, no?
Certo.
Però probabilmente questa persona che sia vicino ha anche aiutato,
certo,
questo nostro ascoltatore magari a smettere di fumare, perché è importantissimo il sostegno dei familiari o delle persone che siamo vicino, nel senso che se una persona decide di smettere di fumare, d'accordo, è lui che decide,
certo,
però se hai intorno gente che continua a fumargli,
è chiaro,
molto nelle vicinanze, o addirittura, ma dai, cosa vuoi che ti faccia?
Una.
Prendi una sigaretta, dai, fumiamo in compagnia, ecco. Questo non è proprio aiutare,
no, certo,
chi ci sta a cuore, no?
È un supporto collettivo.
È un supporto che bisogna ottenere con fatica a volte.
Ma tra l'altro c'è qualcuno che ha scritto, io ho provato più e più volte da solo, ma niente da fare. All'aperitivo riprendo, dopo cena riprendo. Qua potremmo consigliare il vostro centro a Manno. Come iniziate? Cioè come è l'approccio a un paziente? No, a un compagno di viaggio.
Un compagno di viaggio. Allora, si presenta, innanzitutto ricordo che sono prestazioni pagate dalla cassa malati.
Che non è male.
Questo, ecco. E, il paziente comunque, la persona arriva e ovviamente vabbè, è comunque un incontro con un medico, per cui bisogna capire... qual è la sua anamnesi patologica remota e prossima, cioè le malattie che lo affliggono se ne ha, i farmaci che assume se ne prende, proprio perché la nicotina può avere anche un'influenza sul dosaggio del farmaco o comunque sul tempo di mezzavita del farmaco. Sì. Ecco. Per cui ci sono molte cose proprio dal punto di vista medico che devono essere considerate. Dopodiché si comincia a parlare con il paziente, si parla tantissimo. Ecco, la prima visita dura circa un'ora e lì si fa proprio un punto della situazione in generale, si sottopone il paziente a dei test, ma dei test per fare in modo che prenda consapevolezza innanzitutto del grado di dipendenza che ha dalla nicotina,
sì,
della motivazione che ha di smettere di fumare, e poi si comincia a parlare un pochettino di degli obiettivi che il paziente potrebbe avere, dei rischi che il paziente potrebbe comunque avere se continuasse a fumare, e poi si fa un pochettino un consuntivo, no? di tutto quanto.
Mm-hmm.
Vedendo poi col colloquio motivazionale col quale si continua ad ogni incontro,
certo,
cercare il modo giusto per arrivare.
Beh, è bello sapere che c'è qualcuno che fa il tifo per te, insomma, credo sia importantissimo.
Assolutamente, questo è importante. Ma anche le piccole conquiste che la persona che viene da noi riesce ad ottenere devono essere celebrate in compagnia, nel senso,
certo,
che bisogna supportare queste persone, perché ci sono pochissimi fortunati che riescono a smettere di fumare dall'oggi al domani,
certo,
ma sono veramente pochissimi, pochissimi. La maggior parte delle persone fa molta fatica e quindi ha bisogno di un grande supporto.
Certo.
Di una mano, noi tendiamo una mano, poi
tra l'altro adesso tra poco abbiamo l'appuntamento con la pubblicità, poi vorrei proprio farle raccontare nuovamente i benefici del primo giorno senza fumo, che mi aveva meravigliata e credo sia sicuramente un buon incentivo per chi ci ascolta. Quindi pubblicità e poi un argomento molto molto interessante. Stavo leggendo sul sito del centro dello sport Ars Medica che c'è questo box dedicato proprio alla tabaccologia, quindi una novità su cui cliccare ed essere proprio diretti da chi vi potrà dare una mano, tendere una mano, come abbiamo già detto. Allora, dottoressa, c'è qualcuno che parla di alimentazione e insomma si sfoga su cose un po' più dolci.
Eh sì, succede proprio perché... Beh, innanzitutto i dolci e i grassi vanno ad agire esattamente sugli stessi neurotrasmettitori della nicotina,
sì,
per cui tutto arriva sul centro del piacere del nostro cervello.
Ma è una gioia, come si suol dire.
E questo può capitare a volte, si sgranocchia per ansia, per quando, sì, c'è questo craving, questa smania appunto di astinenza di nicotina, ci si rifugia un po' in queste cose.
Sì.
Ecco, per esempio, per questi pazienti possiamo dire che all'interno del nostro centro abbiamo anche un nutrizionista con cui si collabora.
Bello.
Per cui non c'è solo il percorso in questo senso, quindi di disassuefazione dal fumo, dal tabacco, dalla nicotina, ma si può avere anche un aiuto,
sì,
complementare.
Ecco, qualcuno ancora, sì, chiedeva se queste prestazioni sono coperte dalla cassa malati complementare o di base.
No, di base.
Di base comunque, perché si tratta di medicina,
sì,
quindi è una cosa professionale e seria. Penso di aver dato una buona notizia a molte persone che erano preoccupate da questo tema. E quando sale questa voglia di sigaretta, dicevamo, ci sono tanti trucchetti a cui fare affidamento, trucchetti che voi insegnate, certo, durante il vostro percorso. Ce ne svela ancora uno, dottoressa?
Sì. Ce ne sono tantissimi. E poi sono gli stessi pazienti che cercano di trovare o comunque riescono a trovare il modo per sviare la loro attenzione dalla sigaretta, che è lì che li chiama, perché proprio ricollegandoci al libro di Allen Carr, no? Dove parla di questi mostriciattoli affamati di nicotina che continuano a chiamarci all'interno del nostro cervello, succede proprio così e si diventa un pochettino succubi di questi mostriciattoli,
sì,
no? Comunque, cosa si può fare? Se siete in una stanza, state facendo qualcosa, vi viene voglia di fumare, beh, andate in un'altra stanza, per esempio. Magari c'è qualcosa che vi distrae e vi passa quel momento. Un'altra cosa è magari avere sotto mano tipo le palline antistress.
Sì.
Sembrano una stupidaggine, però possono aiutare a scaricare la tensione nervosa. Oppure, la cosa più semplice, bevetevi un bel bicchiere d'acqua.
Sì.
3 decilitri d'acqua, sono tanti, eh? Però con calma ve li sorseggiate, tenete a bada anche l'appetito,
sì,
tra l'altro, giusto, in questo modo, e vi passa un pochettino. Per cui, oppure se avete la possibilità, uscite, fate una passeggiata, distraetevi. Magari se avete un hobby, fatelo in quel momento, non lo so.
Un cinetto.
Immagino in casa magari qualcuno appassionato di scrapbooking, sì, di fare delle collanine, di occuparsi, non so, di bricolage. Beh, tirate fuori tutte le vostre risorse e sfogatevi nel fare la più bella pagina scrapbooking che potete.
I regali di Natale.
Che, oppure andate, non lo so, se avete la passione del legno per gli uomini, eccetera, andate, segate qualcosa, eccetera.
Certo.
Vi scaricate, scaricate il nervoso.
Quindi basta cioè distogliere l'attenzione da quel momentaccio a qualcos'altro. Fantastico.
Basta,
basta. Sto riducendo,
cioè,
chiaramente.
Non nel senso che uno ci prova, no? Ci si prova e comunque può aiutare.
Certo,
sicuramente.
Certo. Beh, interessante. Qualcuno chiede, ma per queste prestazioni al centro dello sport occorre un certificato medico del medico di famiglia?
Non necessariamente.
Ok.
No, no.
Altre buone notizie.
Potete venire tranquillamente.
Bene, sono buonissime.
Poi,
notizie.
Ecco, no, devono, dipende poi dalla cassa malati che hanno.
Certo,
ecco, magari
certo.
Alcuni devono avvisare prima la cassa malati prima di venire.
Beh, la
dipende dai contratti
che hanno.
Dipende dai
contratti. Sì. Allora, buongiorno. Qualcuno chiede: posso approfittare, se appunto sto cercando di smettere di fumare, dei consigli su come calmare l'ira, il nervosismo? Cosa posso fare? È una nostra ascoltatrice.
Quello sì, ne abbiamo accennato prima, è difficile. I consigli che abbiamo dato un po' prima, quindi se riuscite, ecco, magari buttatevi sullo sport, sullo yoga, su qualcosa che vi piaccia, però che non deve essere una costrizione. Cioè, se a una persona non piace correre, non andate a correre, che poi fa venire ancora più il nervoso.
Certo.
Magari vi piace un'attività, il pilates, lo yoga, qualcosa di rilassante, oppure fate sala pesi, non lo so, qualcosa che vi può, andate a pescare.
Sì.
Qualcosa che veramente vi può rilassare. Ovvio che questo non è sempre fattibile.
Certo.
Durante l'orario normale di lavoro sono un po' i rimedi che vi dicevo prima. Un bicchiere d'acqua, una pallina antistress.
Una carota.
Magari una carota se a uno piace. Anche una musica di sottofondo rilassante. Ecco, qualcosa del genere che possa aiutarvi a distrarvi per quell'attimo.
Allora, una nostra ascoltatrice ha detto che era una canita fumatrice e a 42 anni da un giorno all'altro ha provato così la sigaretta elettronica e dice: ho smesso subito di fumare quelle tradizionali. Nel giro di un anno poi ho smesso di utilizzare i liquidi con la nicotina, quindi utilizzavo quelli senza nicotina. Adesso ogni tanto la dimentico anche a casa e la fumo veramente pochissimo, è più un vizio gestuale. Sono contenta di non sentire più questa puzza, dice, di fumo. Parliamo quindi anche della sigaretta elettronica.
Sì. Complimenti innanzitutto a questa,
certo,
nostra ascoltatrice. La sigaretta elettronica, da alcuni, ci sono due correnti di pensiero per cui alcuni possono anche utilizzarla per smettere di fumare. Io non appartengo a questa corrente di pensiero semplicemente per il fatto che la sigaretta elettronica, pur essendo meno nociva della sigaretta, è pur comunque nociva.
Sì.
Anche se usiamo dei liquidi senza nicotina. Allora, all'interno della sigaretta elettronica ci sono comunque in questo vapore che viene inalato e viene anche esalato, quindi lo respiriamo anche nella stanza in cui c'è il,
sì,
fumatore, appunto, con la sigaretta elettronica, anche all'aria aperta, all'interno di questa nuvola di vapore non è vapore acqueo, ma contiene dei particolati, contiene dei metalli pesanti, contiene piombo, cromo, nickel, rame, alluminio, mercurio, eccetera. Contiene delle nitrosamine, che sono comunque delle sostanze cancerogene, delle aldeidi, quindi la formaldeide, l'acetaldeide,
caspita,
eccetera, e gli aromi. Gli aromi possono essere per alcune persone un po' dannosi perché possono scatenare delle crisi d'asma, soprattutto gli aromi di vaniglia e di cannella.
Certo.
Tutto ciò è stato fatto in maniera magistrale da parte dell'industria del tabacco per attirare i ragazzini, proprio perché di questi gusti, di questi aromi, praticamente li traghettano dall'infanzia al diventare dipendenti dalla nicotina, perché all'inizio nessuno usa liquidi senza nicotina. E o usano la sigaretta elettronica senza, inconsapevoli che ci sia della nicotina,
certo,
all'interno, e vengono traghettati in questo mondo non passando attraverso la classica sigaretta che li faceva star male, che li faceva appunto aveva un gustaccio, eccetera, ma vengono traghettati con tutti gli aromi dell'infanzia, quindi tutti gli aromi fruttati, gli aromi dolci, che ricordano le caramelle, i biscotti, i soft drinks, eccetera.
E tanto marketing.
E tanto marketing, per cui sono tutti oggetti anche molto molto carini da vedere, le sigarette elettroniche, soprattutto le nuove generazioni, le pods, che hanno addirittura la sembianza di una chiavetta USB o di un evidenziatore.
Sì,
per
cui,
ecco,
piacciono.
Sì, faccio un appello ai genitori di guardare un po' negli astucci dei
controllate meglio gli astucci dei vostri figli.
Ecco.
Abbiamo ancora due minuti e tante cose ancora di cui parlare. Ci sono due domande. Qualcuno dice: ma se non ho la motivazione cosa posso fare? E poi qualcun altro chiedeva un suo parere sulle... adesso non so come le pronuncio, IQOS. IQOS, è giusto. Quale facciamo prima? Tre minuti.
Io farei quella della motivazione.
Prego.
Allora, la motivazione, bisognerebbe capire come mai, bisognerebbe parlarne.
Sì.
Perché se non c'è la motivazione, ci sarà un motivo per cui non ce l'ha.
I benefici del non fumare.
I benefici del non fumare, allora, quelli sono appunto immediati, e sono benefici appunto che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità cita continuamente, quindi entro 20 minuti abbiamo un abbassamento del battito cardiaco e della pressione arteriosa. Dopo 12 ore circa il livello di monossido di carbonio torna alla normalità. Dopo 2-12 settimane la circolazione migliora e anche la funzionalità polmonare aumenta. Questo è importantissimo per gli sportivi, hanno più fiato. Dopo 1-9 mesi diminuisce comunque la tosse, aumenta il fiato. Dopo un anno il rischio di malattia coronarica è dimezzato rispetto a quello di un fumatore. Da 5 a 15 anni, tutto questo sempre dopo aver smesso di fumare, quindi da 5 a 15 anni dopo aver smesso di fumare il rischio di ictus è uguale a quello di un non fumatore.
Sì.
Dopo 15 anni il rischio di malattia coronarica è uguale a quello di un non fumatore, dopo 10 anni anche il rischio di un tumore polmonare è dimezzato, per cui i benefici sono moltissimi.
Mi sembra che con un po' di forza e di aiuto si possa arrivare a un buon obiettivo, questo sicuramente. Allora, per tutti coloro che stanno scrivendo ancora altre domande, sono tra l'altro domande importanti, le potete rivolgere sicuramente andando a parlare al centro dello sport Ars Medica di Manno, dove c'è questa meravigliosa sezione dedicata alla tabaccologia, gestita anche dalla nostra dottoressa qui presente. Quindi non abbiate paura, andate anche solo a fare una chiacchierata.
Assolutamente.
Voi siete più che disposti a parlare con tutti. Bene.
Certo.
Allora io la ringrazio per questa bella puntata, è stata molto interessante e credo che abbiamo smosso qualcosa là fuori.
Io ringrazio lei Lolly per l'ospitalità e ringrazio tutti i nostri radioascoltatori per averci seguiti.
Ovviamente l'invito è di tornare perché è un tema importantissimo.
Volentieri,
quindi ci riorganizzeremo, come si suol dire. Grazie dottoressa, a presto.
Buona giornata a tutti.